Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Eccoci qua, ben ritrovati in diretta, ultima puntata settimanale di Palla in Tribuna, perché poi arriva il weekend e arriva anche la partita dei Crociati, precisamente domenica pomeriggio alle 16.15, ve la racconteremo qui su Radio Parma, come sempre, a partire dalle 16 Parma-Brescia, partita molto attesa, tra l'altro dovrebbero essere addirittura 3.000 i tifosi bresciani, diciamo gioca a favore della trasferta alla vicinanza, ci mancherebbe. Però è importantissima per le rondinelle questo match, importantissimo perché si avvicina al finale della regular season e quindi si avvicina al loro auspicio anche la salvezza. Brescia che sta lottando per conquistarla e si è tolto dal pantano con gli ultimi buoni risultati, però non è detto che ancora sia fuori pericolo, anzi tutt'altro, perché guardando la classifica, così la riepiloghiamo, il Brescia è ancora lì al 16° posto, a pari col Cittadella e il Cosenza. La Regina, con tutte le sue penalità, è sprofondata al momento a 42, non consideriamola, ma la sfida salvezza si gioca tra queste squadre qua, cioè il posto per evitare il play-out è quello che si contendono al momento Cittadella, Brescia, Cosenza, Perugia che ha 36 punti, le altre ne hanno 38, Spal 35, che poi sarà avversario del Parma a Ferrara nel turno successivo. Benevento 32, come abbiamo detto, lo vediamo abbastanza spacciato. Gli abbiamo regalato, abbiamo lasciato lì due punti sul campo nell'ultima giornata. Pazienza, ormai direi che ormai è venerdì, ce ne siamo fatta una ragione. Allora, brevissimamente vi ricordo il numero per scriverci, il 333-9200, ci sono già un paio di messaggi. Vito dice: buon pomeriggio a tutti e buon weekend. I giallo-blu crociati e gli amanti del calcio e di tutto lo sport, finalmente ieri ha vinto una squadra, il Napoli, che ha giocato al pallone in modo fantastico, ma tornando a noi sento positività per la nostra amata squadra, vedo un tutt'uno con l'allenatore, staff e società. Andiamo a giocarcela fino alla fine. Magico Parma. Viva gli eroi di Wembley. Io c'ero. Beh sì, perché ci saranno gli eroi di Wembley, domenica allo stadio. Poi dopo vi diamo maggiori informazioni. Daniele Damedesano dice: ieri si è definita la nuova classifica alla luce delle penalizzazioni di Regina e Parma. La squadra crociata per via della classifica avulsa è ancora al quinto posto e questo deve essere di sprone per dare tutto con il Brescia. Servono i tre punti per cercare il quarto posto. Forza Parma. Sì, perché ieri è arrivata, vabbè, lo saprete ormai, per carità, è stato scritto dappertutto, ci mancherebbe, l'ufficialità del punto di penalizzazione, quello per la vicenda IRPEF, e quindi il Parma attualmente è sesto in classifica, no, in realtà poi è quinto, perché allora c'è questo tema: 51 punti a parità di punti col Cagliari, al momento si guarda la differenza reti ed è migliore quella del Cagliari, che ha segnato 42 gol e ne ha subiti 33, il Parma è 43-38, poi però alla fine, quando saranno state giocate tutte le partite, si guarderanno gli scontri diretti. Noi tra Parma e Cagliari possiamo già guardarli perché si sono belle che conclusi e il Parma è in vantaggio, quindi il Parma sarebbe quinto al momento, giocherebbe il primo turno contro l'Ascoli, pensate. Non l'avevamo mai considerato l'Ascoli, in questo momento ottavo, ma attenzione al Venezia che viene su molto forte, lo abbiamo detto in settimana, pensate che alla 22esima giornata era ultimo in classifica, veramente una grande rimonta quella della squadra di Vanoli, complice anche una classifica molto corta, soprattutto nella parte centrale, perché poi ci sono 6 punti tra le squadre che devono salvarsi e quelle che sono più vicine ai playoff, 6-7 punti. Apriamo una parentesi, però stravolgiamo un po' la scaletta, perché prima di così addentrarci completamente in quello che riguarda il Parma calcio, apriamo una finestra sul Parma femminile, perché ci interessa molto lì la lotta salvezza. Allora, per farlo, e lo ringrazio, ci dà una mano l'addetto stampa del settore giovanile e anche del femminile del Parma calcio, Gabriele Maio. Ciao Gabriele!
Ciao, buon pomeriggio e grazie come sempre per l'ospitalità.
Colpo Migliano, insomma, non è andata come speravamo, pareggio 2-2, auspicavamo ovviamente la vittoria, però insomma le speranze ci sono ancora, guai se non ci fossero. Che partita attende le ragazze nel weekend?
Allora, sulla carta è la partita più difficile, vabbè che lo si dice un po' tutte le settimane, però guardando appunto la classifica, il Sassuolo, insomma, una squadra in salute, una squadra che sta bene, sta vincendo consecutivamente da 6-7 giornate e quindi insomma è una squadra che sicuramente sta bene e che se non avesse iniziato male la propria stagione, probabilmente anziché giocare la pool salvezza avrebbe potuto giocare la pool scudetto, che è il secondo spezzone, diciamo così, anzi il primo della Serie A femminile per quanto riguarda questa seconda fase. Quindi chiaramente se si guardano i valori espressi ultimamente, insomma, ci aspetta una vera e propria battaglia. Dall'altro lato c'è anche da essere abbastanza tranquilli per il fatto che le neroverdi possono essere tranquille loro, perché la salvezza praticamente l'hanno già conquistata anche aritmeticamente, quindi teoricamente non hanno più nulla da chiedere, quindi è difficile, diciamo così, aspettarsi quella vita agonistica che di solito c'è quando l'obiettivo devi raggiungerlo, però è bene non farsi illusioni proprio perché le sorprese sono dietro l'angolo e proprio perché la serenità di aver raggiunto un obiettivo ti induce a giocare anche con maggiore tranquillità. Viceversa, come dicevi tu prima, le cose per noi non sono andate bene in occasione dell'ultima giornata, non trascuriamo l'importanza del punto comunque conquistato che ci consente di essere perlomeno ai punti penultime e non più ultime come prima della scorsa partita. Abbiamo, diciamo, lo stesso punteggio della Sampdoria, ma in virtù degli scontri diretti e anche per la differenza reti siamo davanti a loro, e quindi teoricamente fosse finita la stagione nel turno precedente, non saremmo retrocesse, bensì avremmo dovuto andare a disputare lo spareggio appunto per la permanenza in Serie A. È chiaro che ci sono ancora 9 punti in palio a chiudere questa stagione, i primi di 3 sono fondamentali, sono importantissimi quelli di Sassuolo, e a questo proposito io vorrei approfittare ancora una volta della vostra gentilezza, della vostra disponibilità, della vostra vicinanza per muovere così uno sprone alla nostra tifoseria, non mi riferisco solo a quella organizzata, che l'abbiamo anche un po' contattata per le vie brevi, abbiamo avuto anche un incontro in settimana con il Parma Club Cittadella, che ha festeggiato la propria festa, erano presenti alcune delle nostre ragazze così come alcuni giocatori della maschile, e abbiamo potuto fare pubbliche relazioni dal vivo, cosa che per noi antichi sono sempre molto importanti, perché sono fruttuose, consentono di stringere rapporti reali tra virgolette, e qualcuno ci ha promesso di essere presenti, soprattutto alcuni esponenti di Giovani Boys che aderiscono al Parma Club Cittadella, ci hanno detto che ci saranno a dare sostegno, speriamo appunto mantengano la parola. Però il mio invito è rivolto anche a chi abitualmente non tifa Parma, insomma, fare una gita a Sassuolo è abbastanza vicino, sì, l'orario è sempre quello di mezzogiorno e mezzo, che guasta un po' per quanto riguarda picnic o pranzi un po' più completi. Che sono quelli,
tra l'altro, c'è un bellissimo palazzo ducale da visitare a Sassuolo, magari dopo la partita si può fare una visita al palazzo ducale, non so se sia aperto, però insomma qualcosa c'è, ecco, Sassuolo, dai.
Sì, infatti può essere appunto un'ottima opportunità per fare così una gita fuori porta, venire a darci un po' di sostegno. La presenza di qualche persona è fondamentale. Io vi ringrazio ancora anche per l'apporto che ci avete dato la scorsa settimana. Se andiamo a guardare i numeri, abbiamo avuto 100 persone in più, che non sono poche. È chiaro che nell'economia del Tardini 400 persone, insomma, è una piccola macchia.
Però,
diciamo,
pian piano,
diciamo così,
è anche una questione di cultura sul calcio femminile. A Parma, insomma, non c'è mai stato di fatto una squadra ad alto livello, ci vuole un po' di tempo anche in quello. Innegabile dire che ovviamente la salvezza un altro anno in A aiuterebbe, quindi anche per questo sarebbe importante che le ragazze arrivassero alla salvezza. Speriamo che il Sassuolo non abbia poi troppe motivazioni, 29 punti, insomma, già salvissimo. Poi tra l'altro col Sassuolo, correggimi se sbaglio, risale la prima vittoria di questa stagione.
Sì, esatto, poi ne stavamo per centrare un'altra. Obiettivamente sarebbe stato un po' un piccolo furto con scasso, però insomma avrebbe fatto benissimo in occasione della gara di ritorno di regular season con loro, quando ai noi eravamo riusciti ad andare in vantaggio nel finale, ma qui siamo stati di nuovo raggiunti da loro, più o meno quello che è successo l'altro giorno col Pomigliano. vabbè, è una stagione un po' così. Anche quella gara eravamo riusciti a pareggiarla, a rimanere a rammarico per i tre punti che erano un po' così, andati via proprio nel finale, dopo che eravamo riusciti a passare in vantaggio, seppure al termine di una gara non esaltante da parte nostra, molto onestamente, però appunto alle volte è importante riuscire a fare punteggio proprio in quel tipo di occasione.
Sì, è così.
Se ci guardiamo alle spalle, ai noi abbiamo avuto diverse occasioni, diverse opportunità di avere quel paio di punticini in più che potrebbero garantirci insomma sonni più tranquilli di questi tempi, però quel che è stato e adesso dobbiamo avere l'attenzione per quelle che sono le mete che abbiamo ancora davanti da raggiungere e da raggiungere. Lo ripeto ancora una volta, anche con l'aiuto del nostro pubblico, anche con l'aiuto dei tifosi, con l'aiuto di chi ama la maglia crociata, di chi tifa giallo-blu, di chi vuole stare vicino al Parma, che non è coniugato soltanto al maschile ma anche al femminile.
È così. Gabriele Maio, grazie mille, in bocca al lupo. Noi ovviamente continuiamo a seguire, a tenerci sentiti e aggiornati con voi del settore femminile. Ciao Gabriele, grazie mille.
Perfetto, grazie mille. E hai ricordato che sono anche parte della maschile, ricordo anche la partita della nostra primavera domani alle 15 qui a Collecchio e poi domenica invece secondo turno di playoff per la squadra Under 17 che ospita il Genoa, questo
bene.
Pure maschile.
Speriamo, sempre sentite poi le partite col Genoa, quindi in bocca al lupo. Ciao Gabriele Maio, grazie.
Grazie, un abbraccio.
Torniamo, era doverosa, dai, una parentesi sul femminile, perché insomma cerchiamo sempre di seguirlo, meritano assolutamente spazio le ragazze, soprattutto in un momento così difficile. Sarebbe davvero un peccato se dopo aver assaggiato la Serie A già la si dovesse salutare dopo un anno. Serie A invece quella maschile, che ieri ha visto il successo del Napoli, è stato festeggiato anche a Parma lo scudetto. Non so se qualcuno si è imbattuto dei festeggiamenti o vi ha partecipato, sono stati assolutamente molto molto simpatici i tifosi napoletani. Del resto insomma, quando si tratta di fantasia così, di questi aspetti, mi permetto di dire che il popolo napoletano, al di là del calcio, ha sempre una marcia in più, questo credo sia innegabile. Venendo invece più strettamente al Parma, dal punto di vista del calcio si avvicina la partita col Brescia, però forse l'avete già sentito nel corso del telegiornale, ci sono anche delle novità relative allo stadio, o meglio a quello che potrebbe essere lo sostituto dello stadio Tardini mentre verrà riqualificato. Domanda sul femminile, ma lo spareggio del femminile con chi sarebbe? Sarebbe con la seconda classificata della Serie B, quindi se il Parma dovesse arrivare penultimo, ripiloghiamo, l'ultima retrocede, la penultima spareggia con la seconda di Serie B. Torniamo invece subito al maschile. Allora, Marco Balestrazzi ha così fatto un servizio, messo un po' in fila le cose in base a quelle che sono le ultime indiscrezioni su questa possibilità, possibile destinazione del Parma Calcio nel momento in cui, nel periodo in cui il Tardini sarà interessato dalla riqualificazione. Allora sentiamo il servizio.
Un mese fa la Giunta Guerra ha approvato all'unanimità la dichiarazione di interesse pubblico riguardo la ristrutturazione del Tardini. Il progetto dovrà tenere conto delle indicazioni fornite dal Consiglio Comunale, tra le altre una ridotta durata della concessione, spazi commerciali residuali e l'auspicio che i lavori vengano svolti a stralci evitando la chiusura totale del complesso. In questo mese Parma non è stato con le mani in mano, anche se oggi il nuovo progetto non è stato presentato. Pur avendo scartato il mega impianto, idea datata 2021, il club in questi mesi aveva pensato comunque a un rifacimento completo dello stadio, non a tappe, ma su questo fronte deve fare i conti con i tifosi e il municipio. Per prima la curva aveva chiesto di non giocare 2 anni in trasferta con il Tardini chiuso per lavori e così in queste settimane si è ragionato sulla possibilità che il cantiere proceda come a Bergamo e Udine, giocando in casa a capienza ridotta. Soprattutto in caso di promozione in Serie A, ipotesi che un mese fa pareva remota, oggi un po' meno. Ma c'è anche un'alternativa che potremmo definire piano B, proprio in caso di mancata promozione. È il piano Fidenza. Quello di uno stadio temporaneo. Non sono solo voci, ci sono stati incontri e secondo alcune indiscrezioni da parte dell'amministrazione borghigiana non sembra ci sia chiusura, anzi l'indotto potrebbe rivelarsi significativo. Una soluzione per 18-24 mesi. Il Parma potrebbe quindi giocare al ballotta. Nel caso verrebbe rifatta la tribuna e verrebbero aggiunti tubolari. A mezz'ora dalla città, situazione digeribile anche da tanti tifosi cittadini e che al Comune di Parma potrebbe non dispiacere affatto. Ora non resta che attendere. Entro inizio giugno il progetto stadio potrebbe arrivare in municipio.
Vedremo. Non so cosa ne pensate, al di là di quello che sarà, mi interesserebbe conoscere la vostra opinione. 333-920-0170, rifacimento a stralci del Tardini. Non sarebbe male, diciamocelo, bisogna vedere se questo è compatibile con il progetto e con i lavori in generale, quindi diciamo che non dipende solo dalla nostra volontà, se no credo che su quello saremo tutti d'accordo, anche perché comunque non è che il Parma faccia dei numeri pazzeschi nelle partite casalinghe, quindi insomma anche magari se potesse contenere 8.000 persone, tutto sommato per i numeri attuali non ne scontenterebbe parecchie, eh? Adesso ho buttato lì una cifra a caso, 8.000, perché credo che sia indicativamente quello che può accogliere una tribuna Petitot, più o meno. Fidenza, questa è la novità, diciamo, delle ultime ore, con un ballotta magari con strutture spalti in tubi innocenti, come è successo ad esempio a Cagliari, come ancora lo stadio di Cagliari, stadio tra virgolette provvisorio, però insomma che può ospitare tanto pubblico, lo stiamo vedendo anche in questa Serie B, quindi potrebbe essere una buona soluzione questa, anche perché comunque trovare una destinazione lontano da Parma, da a quanto sembra, ci si dovrebbe allontanare di parecchio, e questo non pare una soluzione diciamo, molto opportuna. Roberto infatti ci scrive: sarebbe un'ottima soluzione. E altro messaggio di Fabrizio: bene Fidenza, si valorizza un impianto del territorio, insomma vuol dire restare a casa, Fidenza, poi parliamoci chiaro, sempre in provincia. Poi Vito dice: se non ci si incaponisce sulle proprie posizioni, le soluzioni si trovano. Questa mi sembra intelligente, quindi già un primo gradimento possiamo registrare qui da Palla in Tribuna al 333-920-0170. Continueremo ovviamente a parlare di questo tema anche con i vostri messaggi. Adesso invece facciamo, con il servizio sempre di Marco Balestrazzi, puntiamo il fuoco invece sull'aspetto sportivo e sull'imminente partita contro il Brescia.
A poche ore dall'inizio della 36esima giornata la classifica di Serie B cambia ancora. È arrivato il meno uno per il Parma, per i ritardi nei versamenti IRPEF. La Regina incassa altri 4 punti di penalità. Stando così le cose, Ascoli, Venezia, Palermo e Modena si giocano l'ottavo posto. La possibilità che tutto venga ridisegnato dai ricorsi del club calabrese è concreta però. Ne sapremo di più l'11 maggio in sede di appello, ma lo slittamento dei play-off è un'ipotesi che non si può assolutamente scartare. Parma e Cagliari oggi sono a pari punti, i crociati stanno davanti in virtù degli scontri diretti. Il Sud Tirol ha più 3. E a sua volta avanti anche negli scontri diretti. Non è un dettaglio a 3 giornate dal termine. Stasera i sardi scenderanno in campo a Perugia, domani Ternana su Tirol. In casa crociata Enrico Del Prato parla da leader.
Siamo una società ambiziosa, una squadra ambiziosa, e appunto non ci nascondiamo, e quindi cercheremo tutti insieme, dai primi 11 che partono, quelli che entrano, il mister, lo staff, tutti quanti insieme ai nostri tifosi che ci spingono, di portare a casa l'obiettivo, di vincere le partite, di finire bene il campionato, perché prima di parlare di playoff purtroppo c'è da finire il campionato, ci sono ultime 3 partite da fare bene. E dopo vedremo dove saremo arrivati e continueremo il nostro percorso.
Sempre difficile giocare sapendo i risultati degli altri. In caso di successo delle dirette concorrenti, il Parma sarebbe obbligato o quasi a vincere contro il Brescia per non ritrovarsi sesto e troppo lontano dal quarto posto. Dubbi di formazione per Pecchi: in attacco c'è abbondanza tra i possibili laterali da affiancare a Vasquez, dietro la coperta è cortissima. In dubbio Osorio, potrebbero giocare Cercati e Balog, sempre che non venga spostato Del Prato in mezzo. Da Brescia in arrivo circa 3.000 tifosi ospiti, un avversario in più sulla strada del quarto posto.
E insomma, 3.000, l'abbiamo detto in apertura di trasmissione, non sono pochi, 3.000. Assolutamente. Davidone ci dice: ma lo stadio di Fidenza in caso di Serie B si sa quanti spettatori potrebbe essere portato come capienza? No, qui Davidone corri troppo, nel senso che questa intanto è una voce, adesso questi sono dettagli che poi andremo a vagliare, anche se ribadisco dal numero di spettatori che sta facendo il Parma quest'anno, poi credo che ci siano comunque anche delle norme per la Serie B. per carità, e forse questo al momento lo vedo invece il fatto un po' più complicato, però vedremo cosa succederà. È molto prematuro ragionare anche sul numero di posti, eccetera. Allora, da Brescia 3.000 tifosi, facciamo così, andiamo in pubblicità e poi ci colleghiamo proprio con Brescia per capire un po' che aria tira da quelle parti. A fra poco.
Palla in tribuna. Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Ferrari Dino. Abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Artigiani dal 1947. Produciamo abbigliamento in pelle, pelliceria e montone con la passione di sempre. Oltre alla vasta scelta di nuove proposte, forniamo servizio di custodia, pulizia e manutenzione così da poter conservare al meglio i vostri capi. Presso la nostra sede in via Giolitti 5 a Parma, siamo pronti ad ascoltare ed accogliere ogni vostra esigenza per trasformare le vostre pellicce in capi attuali con rinnovata vestibilità e stile. Ferrari Dino, abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Via Giolitti 5, Parma. Telefono 0521 98 1709. ferraridinopellicerie.com.
Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci qua, allora continueremo a parlare tra poco del discorso stadio e vi ricordo sempre di iscriverci, lo state già facendo al 333-920-0170. Adesso però apriamo una finestra su Brescia per capire che aria tira da quelle parti e lo facciamo con il giornalista bresciano Cristiano Tognoli. Ciao Cristiano, grazie per essere con noi.
Ciao, grazie a voi, bentrovati.
Allora Cristiano, sappiamo di un esodo di circa 3.000 tifosi del Brescia da queste parti per domenica. È un ambiente che insomma un po' ricaricato, mi pare di capire, dagli ultimi risultati, assolutamente. 3 vittorie nelle ultime 4 partite e ora la salvezza sembra davvero così un obiettivo vicino da raggiungere e consolidare.
Sì, allora dovrebbero essere forse anche più di 3.000, perché questa è una cifra ancora momentanea, sì. Sono ancora 2 giorni, stanno cercando, poi sai, non essendoci limitazioni, certo. Oltre a coloro i quali troveranno posto ovviamente nel settore ospiti nel resto della curva sud che è stata aperta, ce ne saranno tanti anche in tribuna e
sì,
magari anche in gradinata,
insomma, sì.
Che perché la trasferta per i tifosi bresciani quest'anno è la seconda più agevole dopo
infatti.
Cittadella, insomma, comunque siamo lì come distanza. Sì, è un Brescia ricaricato sicuramente, 10 punti in 4 partite, è un Brescia rebus, lo definì così Cristiano Lucarelli, allenatore della Ternana 4 partite fa, perché questo è un Brescia che è partito 5 vittorie su 6, è primo in classifica, poi blackout infinito di 6 mesi e adesso quando la squadra sembrava spacciata invece si è rialzata al punto che finisse oggi il campionato sarebbe salvo per effetto della classifica avulsa. Eravamo anche a Cittadella e Cosenza. Chiaro che è ancora molto lunga, chiaro che non era un Brescia da primo posto in classifica, non era però neanche un Brescia da penultimo, come era fino a un paio di giornate fa.
Ma cos'è successo secondo te in quella lunga fase dove il Brescia davvero per un periodo non ha più fatto un punto? Praticamente dalla sconfitta contro il Parma dell'andata, più o meno.
Ma tu considera sempre che c'è un personaggio qua che si chiama Massimo Cellini, che purtroppo... Cioè, da fuori può far sorridere,
sì,
tutto da dentro
è un po' imprevedibile.
Ridere, voglio dire, cioè, è uno di quei personaggi del quale il calcio italiano non ha francamente più bisogno. Lì a Parma avete un chiaro esempio di cos'è il calcio del giorno d'oggi, no? Una proprietà straniera, con un management, con un'organizzazione. Cellino fa ancora calcio come lo faceva 20 più anni fa a Cagliari, e lo fa in modo schizofrenico, continuando a cambiare allenatori, continuando a cambiare direttori sportivi, giocatori. Poi queste cose è inevitabile che si riverberino sul campo. Cioè, il vero male del Brescia è al suo interno, si chiama Massimo Cellino. Non solo quest'anno, insomma.
Sai,
lui è cominciato a entrare a gamba tesa, ma in realtà, guarda, i primi problemi ci sono stati. Ti ho detto, Brescia è partito 5 vittorie su 6, l'unica sconfitta era col Frosinone, che poi abbiamo capito era la più forte di tutti. Poi Brescia va a Bari, perde 6-2, sconfitta sicuramente pesante, però seconda sconfitta, era ancora seconda in classifica. Cellino fa un'intervista delle sue dove inizia a attaccare Clotet, che peraltro è uno dei suoi, o era uno dei suoi protetti. Ma sto scoperta, che ha paura, che mette giù male la squadra. Tutte queste cellinate, no? Che poi alla fine fanno andare in cortocircuito una squadra. Poi lui, non avendo un'azienda, perché lui è stato liquidato anni fa dall'azienda di famiglia, cioè, durante il giorno lui non ha nient'altro da fare. E quindi
è un imprenditore del calcio, diciamo così, attualmente.
Sì, come era anche qua Corioni, ma Corioni, voglio dire, pace l'anima sua. Il fatto che ha provato Fior di Campioni con Baggio, Guardiola, però poi anche l'ultimo Corioni era anacronistico. Ecco, Cellino è così, è l'ultimo giapponese rimasto nella giungla, convinto che ci sia ancora la guerra, perché appunto Corioni non c'è più, Zamparini idem, Preziosi ha venduto, Spinelli si è dato ad altro, ma è l'ultimo rappresentante di questa vecchia guardia anacronistica che fa più danni che altro nel calcio.
È vero, questo è verissimo. Cristiano, ti chiedo, in questa stagione un po' così, quali nomi si sono salvati? Cioè, se dovessi dirci qualche giocatore del Brescia che hanno fatto meglio, chi sono stati fin qui?
No, guarda, parto da quelli on fire, da quelli più in forma adesso. Quindi sicuramente la Boico, che stava giocando inizio stagione, poi è stato messo in panchina perché Cellino voleva che giocasse Van Beloy. Ma la Boico davanti alla difesa, adesso qui lo chiamano il Sergio Busquets del Brescia, perché ha dato un equilibrio, una solidità, non è magari bellissimo a vedere, anche se poi comunque lui calcia gli angoli, calcia le posizioni, fa anche qualche assist, è proprio una sorta di Sergio Busquets.
Un equilibratore, via.
Sì, Desailly del Milan, ti ricordi, no? Frangi Flutti davanti alla difesa, dà anche copertura alla difesa. E poi è rientrato Cistana, che è solo al 50-60%, perché ogni settimana gioca con un'infiltrazione, perché ha questo problema alla caviglia che non passa mai, però un Cistana al 50-60% in Serie B la spiega.
Tra l'altro l'anno scorso risolse proprio il match del Tardini con un suo gol. Non mi ricordo più qual è stata l'ultima vittoria del Parma con il Brescia al Tardini. Mi ricordo solo ultimamente delle gran sconfitte, già dalla Serie B del 2017 sotto il diluvio l'anno scorso. In Serie A, quando c'era Balotelli 1-1, ma insomma così. Il Parma fa meglio al Rigamonti.
Grazie, l'ultimo minuto.
Esatto,
sì, il pareggio
di Grazie.
È vero, fattore campo che salta continuamente
Parma, inciderà anche poco domenica, visto questa gran mole di tifosi bresciani. Ti chiedo, tu che ovviamente hai un occhio più allenato di noi sulla corsa salvezza, chi vedi veramente spacciato di queste squadre? Cioè, per il Benevento, che purtroppo ai noi ha preso un punto al Parma domenica con 32 punti, lì non c'è più niente da fare. E la Spal, ti chiedo anche della Spal, perché poi sarà l'avversaria del Parma dopo il Brescia.
Guarda, io l'ho vista 2 settimane fa, il Brescia si è giocato 2 settimane fa con la Spal, e 3 settimane fa, scusa, e io avevo visto anche una buona squadra, chiaramente sei lì, c'ha dei problemi, il Brescia aveva pareggiato 2 volte, è andato 2 volte in rimonta, la squadra secondo me è la Spal, che c'ha un potenziale pazzesco, vabbè, adesso ho visto che si è fatto male Nainggolan, quindi credo stagione finita, però Nainggolan vale il discorso di Cistana, che ti ho fatto prima, cioè Nainggolan al 50% spiega ancora in Serie B. Contro il Brescia 3 partite fa l'ha fatto benissimo. C'è un potenziale attacco con Moncini, con Lamantia, c'è un giocatore come Dijkman che spinge tantissimo sulla destra, un buonissimo portiere come Alfonso. Anche la Spal è un po' un rebus di questo campionato, non ti spieghi perché sia lì
davvero. Anche l'anno scorso è un po' deluso rispetto alle potenzialità, quest'anno veramente una grande delusione, sembra un po' vittima di se stessa, ecco, proprio a livello psicologico. Il Perugia invece la squadra un po' più costante del campionato, secondo me, lo dico così per scherzare, ma ci vado vicino, ha occupato sempre il terz'ultimo e il quart'ultimo posto.
Sì, poi sembrava che si fosse un po' tirato fuori. Io non stimo assolutamente l'allenatore del Perugia, anche perché ricorderete qua nel Bresciano nel 2004,
sì, 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 me lo ricordo.
Con l'Unione Cesena si mise ad aggredire Pietro Strada.
Pietro Strada gli saltò, insomma,
esatto. Cioè, in mondo
testa,
normale, sì. Fabrizio Castori non avrebbe più allenato, insomma, dire, cioè, prendeva la tessera, Coverciano gli avrebbe voluto stracciare. Dopo lui ha ottenuto anche delle promozioni, sicuramente col Carpi, con la Salernitana, col Cesena stesso, non giocando un buon calcio, perché ripeto, a me non piace il calcio di Castori. Pensavo però che quel suo calcio così molto muscolare, molto speculativo, sparagnino, comunque in una squadra come il Perugia che deve salvarsi, pensavo la tirasse fuori un po' prima, perché anche il Perugia, se vai a vedere la rosa, non è una rosa da retrocessione. Però se non vince stasera col Cagliari, il Perugia lo vedo malissimo.
Eh sì, sì, assolutamente, assolutamente, anche perché ormai davvero le giornate si contano sulle dita di una mano e avanzano, quindi davvero bisogna fare, questa è la volata finale. Ti chiedo un'ultimissima cosa, Cristiano, approfitto della tua gentilezza per chiederti una panoramica in casa Brescia su indisponibili e situazione di eventuali infortunati, c'è qualche assenza in particolare?
Guarda, rientrano Ndoye e Rodriguez dalla squalifica, sono state due assenze pesanti, anche se Brescia è riuscito a vincere anche senza i loro, però Rodriguez torna sicuramente nell'undici titolare, quasi certamente non recupera Listowski neanche per questa partita, poi sono ancora fuori Pace, Papetti, Bertagnoli, per il quale la stagione è finita. Credo che la formazione sia la stessa di Cosenza, con il Cosenza, con però Rodriguez che sarà uno dei due trequartisti, e l'altra maglia trequartista se la contenderanno Adrian, Galazzi, questi due fondamentalmente.
Grazie Cristiano Tognoli, è stato veramente gentilissimo, in bocca al lupo, buona partita,
ci vediamo domenica.
Grazie, ragazzi. Ciao Cristiano, ciao buon lavoro. Insomma, abbiamo capito che l'ambiente è carico, dai, lo sapevamo e adesso ne abbiamo avuto conferma. Qualche messaggio prima di passare al prossimo ospite, qualche messaggio che ci avete inviato a proposito del discorso stadio. Allora, vediamo un po'. Romano dice, ma un Parma-Reggiana a Fidenza, speriamo di no, nel senso che lui spera che il Parma sia promosso. Come la mettiamo? Anche questa è una bella domanda. Ripeto, non ci sono conferme ufficiali del discorso Fidenza. Giustamente ne stiamo parlando e giustamente Romano tira fuori quella che può essere una criticità, ma sicuramente al giorno d'oggi tutte queste cose saranno valutate attentamente. Daniele da Mendesano dice, buona idea quella di uno stadio provvisorio a Fidenza, saremmo in provincia e si valorizzerebbe il territorio. Rino dice, lo stadio va fatto all'ente fiere fuori dalle scatole vicino all'autostrada per fermare i tifosi che vengono da fuori e che più si va avanti più assomigliano a dei vandali, dice Rino. Vabbè, quello credo sia un tema ormai morto e sepolto, nel senso che comunque a Fidenza si parla di uno stadio che già esiste, un'area che già esiste, anche piuttosto grande, ma ripeto, ci sono da capire tante cose. Noi invece restiamo sul discorso calcio, ne parliamo col prossimo ospite che è l'amministratore delegato di Parma Partecipazioni Calcistiche, che ritroviamo qui su Radio Parma, Paolo Benecchi. Ciao Paolo.
Ciao, buon pomeriggio a tutti. Ciao.
Sei pronto a quello che più o meno è un derby, dai, col Brescia, nel senso che siamo abbastanza vicini, la rivalità è anche abbastanza sentita tra le due tifoserie, è una sfida che ha una certa tradizione in Serie A ma anche in Serie B con il Parma. Partita molto importante per il Brescia, mi sento di dire, anzi fondamentale per il Brescia e importante per il Parma. Non è una partita da dentro fuori per il Parma, perché comunque il vantaggio mi sembra ancora rassicurante sull'ottava posizione, 46 punti l'Ascoli, 51 il Parma, però non siamo nelle condizioni di poterci rilassare, anche perché comunque, pur difficile, noi guardiamo anche al quarto posto. Non so se sei d'accordo e quanto tu creda ancora nella possibilità di raggiungere il quarto posto.
Beh, fondamentale anche per noi, perché il quarto posto secondo me sarebbe un traguardo che è arrivabile e molto importante, quindi domenica è importante, per il Brescia è importantissimo anche per noi, quindi la vedo un po' una partita importante per tutte e due, con una grande atmosfera, perché ho sentito che ci sono tanti tifosi del Brescia, ma se fa tesoro la curva del Palermo, quando è venuta qua che è una curva diciamo pienissima, molto entusiasta, se il risultato è quello andiamo bene, dai.
Eh sì, infatti, allora leggo questo messaggio di Roberto, dice dato che sarà due arrivare quarti sarà importante arrivare quinti, perché si eviterebbe il Cagliari in semifinale, che la ritengo la più forte, e incontrarlo in finale con due risultati a favore, vedremo. Tu chi vorresti evitare, Paolo, nei playoff?
Vabbè, se il Cagliari e Bari si affrontano fra di loro sarebbe per noi ideale.
Eh sì, non sarebbe male.
Infatti se noi guardiamo adesso non ho guardato oggi con la penalizzazione o meno, però in questa posizione di classifica noi saremmo l'ideale, perché teoricamente la semifinale la giocheremmo con il Sud Tirol. Quindi
sì, non ti fa paura al di là di poi quello che sarebbe, la temi una squadra comunque contro il Sud Tirol? Perché attenzione, col Genoa comunque sembrava un po' in calo il Sud Tirol, alla fine è vero, non vince da un po', ma col Genoa ha strappato un pareggio che poteva anche essere una vittoria. Una squadra che non sembra avere ancora la pancia piena.
Sì, però io se dovessi evitare, evito il Cagliari e il Bari.
Beh sì, sono d'accordo con te.
Il Sud Tirol è una squadra che abbiamo visto che ha fatto benissimo, però sinceramente non so neanche se credono loro nella Serie A.
Sì, poi ce lo dovrà pure avere un calo, voglio dire. Ce l'hanno tutti, esatto. Ce l'ha avuto anche il Napoli il calo, ce l'ha anche su Tirol.
Le pressioni che hanno Cagliari e Bari a livello di tifoseria, a livello di stampa e tutto, Tirol. Su Tirol non ha niente da perdere,
no,
quindi
esatto.
Secondo me è già contento così. E secondo me non è che venga qua oppure con il coltello proprio fra i denti a fare la sua partita. Invece Bari e Cagliari, a parte, diciamo, attrezzate come squadre in modo diverso. E poi con la tifoseria, vai a giocare in certi stadi dove insomma c'è una pressione diversa che andare a giocare a Bolzano, ecco, secondo me.
Quindi, sono d'accordo con te.
Eviterei Bari e Cagliari e me la giocherei le semifinali, ci farei la firma adesso
sì.
con il Sud Tirol e poi vediamo come va. Ecco.
Bisogna vedere cosa fa questo Pisa, perché il Pisa, se continua così, poco ma sicuro non ci arriva neanche ai playoff. È una squadra che ho sempre temuto tanto, ma sembra proprio essersi perduta.
Io farei attenzione adesso al Venezia.
Sì, hai
ragione. Venezia è in forma, io l'ho visto giocare anche col Modena, a parte questo attaccante che adesso la butta dentro un po'.
Sì, in tutti i modi. Come tocca un pallone va in gol.
Esatto, è una squadra che era costruita non per rimanere nei bassi fondi come è stata fino a poco tempo fa, è una squadra in forma, con entusiasmo. E quindi se dovessi puntare su una di queste squadre per i playoff, punto sul Venezia. Il Pisa credo che sia un po' in fase calante.
Sembra proprio di sì. Sì.
Quindi diciamo che è più in palla in questo momento il Venezia. E infatti di tutte le partite io penso che l'ultima col Venezia sia quella più difficile. Perché sono tutte e tre difficili, ma quella col Venezia se si gioca i playoff viene qua e sarà una finale anche questa. Ecco, nel senso che
sì,
tutte e due vorranno avere, diciamo, la posizione migliore, ecco.
Sì, quando
si pensava che il Venezia fosse qui già salato,
sì,
quindi
sì,
eccetera.
Sì.
Invece le
sti
cose cavoli. Sono cambiate.
Assolutamente.
Le cose sono cambiate e quindi se in questo momento dovessi puntare proprio, come dicevo prima, su una squadra di playoff, punto sul Venezia e non sul Pisa o sull'Ascoli, ecco.
Sono pienamente d'accordo con te, ho parlato anche con addetti ai lavori proprio che sono molto dentro la Serie B, mi dicevano la stessa cosa, che il Venezia se continua così diventa un cliente molto molto pericoloso per tutti. Paolo Benecchi, ti chiedo che Parma ti aspetti in campo domenica col Brescia in termini di uomini, perché insomma adesso Pecchia ha praticamente tutta la rosa a disposizione, sì, qualche defezione in difesa, beh in difesa si fa un po' con quello che si ha, sembra. Ma per il resto, i vari Man, Mihai, la Camara, tu chi vorresti vedere dall'inizio?
Io penso che cambierà poco, all'inizio cambierà poco. Secondo me, a parte la difesa che dobbiamo sostituire con Baut, penso sì, che dalla metà campo in su giocheranno più o meno gli stessi. Ormai questa è la formazione, il modulo che secondo me Pecchi adotterà fino qui alla fine del campionato con questo Vasquez che si alternerà al centro dell'attacco con Benedicak. E quindi bene che adesso secondo me è un imprescindibile perché riesce a fare questo ruolo bene, e fa gol e quindi lui sicuramente è titolare. L'unica alternativa che può esserci è che a volte gioca a mano, a volte gioca a Zanimacchia, quindi l'unico ballottaggio potrebbe essere sulla fascia destra, ecco.
Sì.
Con Man secondo me è in questo momento favorito.
Sì.
E in difesa invece è un po' un rebus perché
giocherà Cercati che, secondo te?
Dovrebbe. No, oppure rientro di Osorio.
Sì, non si sa bene, sì, esatto, bisogna vedere come sta, non è chiaro se stia benissimo,
sì,
o meno.
Diciamo che teoricamente, da come si è allenato sia la scorsa settimana che questa,
sì,
quindi dovrebbe essere disponibile, quindi un po' di esperienza
ci serve.
Perché io mi ricordo l'unica volta che abbiamo giocato con Cercati e Ballo, Gabari, sappiamo come è andata a finire. Quindi,
sì, malissimo.
Nel senso che con una squadra dove diciamo, già abbiamo qualche difficoltà difensiva, un po' di esperienza ci vuole, ecco. E non credo neanche che sposterà Del Prato in centro, non credo. Penso che Del Prato faccia ancora il terzino destro,
sì, anch'io.
E che metterà un centrale. Io penso che giocherà Osorio. Io proverei Osorio Cercati, però diciamo Osorio me lo punto e uno fa Cercati Balog, ecco.
Paolo, considerazione un po' estemporanea guardando la classifica, mi viene da dire, visto che ha festeggiato la promozione in Serie A, che il Frosinone ci ha fregato tutti, nel senso che il Frosinone non ce l'aspettavamo così forte o comunque in grado di neanche di salire in Serie A, siamo obiettivi, non lo pronosticavamo, addirittura di quasi ammazzare il campionato per lunghi tratti, ma una delle big, Genoa, Cagliari, Parma, vabbè Genoa no, Cagliari, Parma, una delle due, per una delle due non ci sarà spazio in Serie A e neanche per il Bari, vero che non è una neopromossa, però insomma il Bari è una bella piazza, meritata però la vittoria del Frosinone, c'è poco da dire.
Vabbè, assolutamente, hanno fatto una cavalcata fantastica perché secondo me sono stati i primi dall'inizio alla fine con dei punti di vantaggio, poi hanno avuto un calo fisiologico, ma è stata una cavalcata esaltante, ecco. Ma la Serie B ci ha abituato anche un
sì,
po' a,
è vero,
diciamo, delle sorprese, e dico, io guardando la formazione del Benevento domenica dico, ma questi come fanno a essere ultimi? Perché hanno Farias, Schiattarella, Improta, Teio, cioè hanno una squadra che a livello di nomi è una sorpresa trovarli così in basso.
Eh sì, e magari a livello di nomi del Frosinone noi fino a settembre ce n'erano 5-6 che ci dicevano poco, dai, siamo onesti.
Esatto, esatto, certo. Poi chiaramente la continuità del lavoro che, come si è detto, di Grosso, di Stefano Morrone, di tutti ha portato. Poi hanno anche inserito dei giocatori anche molto interessanti per la Serie B, che hanno già vinto la Serie B diverse volte, è quello importante. Quindi,
infatti, tipo Lucioni.
Diciamo che hanno fatto un lavoro a livello societario molto importante. Ecco.
Assolutamente.
Poi non ho visto mai lo stadio Frosinone, ma mi hanno detto che è uno stadio, a parte di proprietà, ma uno stadio molto bello, che se quando ci sono questi stadi che creano di proprietà, del c'è entusiasmo eccetera, ti portano sempre qualche punto in più.
Eh sì, assolutamente. Poi pensi in una città piccola come Frosinone, no, davvero ce li diamo il cappello. Poi vediamo cosa fa, qualcuno dice, ma vediamo cosa faranno l'anno prossimo in Serie B. Intanto in Serie A ci sono andati.
Esatto.
Tanto ci
anche
sono
noi,
andati.
Anche io ti faccio la firma, io andiamo in Serie A,
sì,
poi
sì,
pensiamoci.
Esatto, anche adesso, perché poi c'è eventualmente, ok, retrocederanno, avranno il paracadute, che non è poco per il bilancio di una società come il Frosinone. Quindi questo è il calcio,
infatti,
di oggi, ci può stare.
E poi la vittoria va sempre festeggiata, c'è entusiasmo,
esatto,
in città,
sì,
credo,
infatti,
che ci sia. E quindi speriamo, facendo gli scongiuri che si devono fare, che magari, chissà, si potrebbe festeggiare, vediamo.
Vediamo. Paolo, passiamo intanto dalle forche caudine della partita con il Brescia, che è sempre un po' sofferta. Grazie mille Paolo Benecchi per essere stato con noi, amministratore delegato di Parma Partecipazioni Calcistiche. Alla prossima, Paolo.
Grazie a voi e buon pomeriggio a tutti. Grazie.
Allora, prima di andare in pubblicità, domanda difficile che mi fa Lorenzo, dice: non succederà, ma se Parma e Cagliari dovessero vincere, il Sud Tirol dovesse perdere, si ritroverebbero tutte a 54 punti con la classifica avulsa, chi sarebbe davanti? Allora, vabbè, a parte che non succederà, poi comunque bisogna vedere alla fine del campionato. Posso dire a Lorenzo che sicuramente il Parma è in vantaggio col Cagliari e in svantaggio col Sud Tirol. Bisognerebbe vedere cosa hanno fatto Sud Tirol e Cagliari, in questo momento mi sfugge. Poi si fa proprio la classifica avulsa e lì si fanno i punti, quindi insomma non è difficile da capire, bisognerebbe solo andare a vedere risultati che adesso mi sfuggono. Ah, dice Sud Tirol e Cagliari, ecco, mi dice, hanno fatto due pareggi. Se Sud Tirol e Cagliari hanno pareggiato due volte tra di loro, direi che a questo punto sarebbe il Parma a pari col Sud Tirol, credo. Credo. Dovrei mettermi qui con carta e penna, ma come dice lui, non succederà. E poi comunque aspettiamo fino alla fine. Sicuramente se ci sarà questa possibilità andremo a fare i conti poi quando sarà ora. Questo poco ma sicuro, ve lo garantisco. Facciamo un'altra pausa, andiamo in pubblicità e poi ci ritroviamo qui per continuare a parlare di Parma-Brescia e di tutti gli altri argomenti che abbiamo messo sul tavolo quest'oggi. A tra poco!
Palla in tribuna.
Luca, mi dai una mano invece di perdere tempo a chattare?
Tesoro, un attimo e arrivo.
Guarda che se ti ripesco a chattare con la tua collega è meglio che prepari le valigie.
Ma quale collega? Sto prenotando l'appuntamento al CAF CISL per fare la dichiarazione.
Te la do io la dichiarazione. Dammi il telefono.
Non aspettare l'ultimo momento. Prenota il tuo appuntamento su www.cafcisl.it oppure chiama il numero verde 800 948 888, o rivolgiti alla sede CISL di Parma e provincia più vicina a te. Sei in cerca di finestre di qualità? Sei nel posto giusto! Da Zenna Serramenti potrai trovare un'ampia selezione di finestre in PVC, alluminio e legno per soddisfare ogni tua esigenza. Grazie alla nostra esperienza nel settore e alla competenza di nostri professionisti, offriamo la soluzione ideale per la tua casa. Servizi anche di installazione e manutenzione. Zenna Serramenti è in via Minozzi 7A a Parma, o telefona allo 0521 98 28 31 e prenota un appuntamento. Ti aspettiamo per dare un nuovo look alla tua casa.
Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci qua. Allora, si avvicina la partita di domenica. Uno che di sfide con il Brescia ne ha viste tante. Sicuramente il nostro prossimo ospite, Giancarlo Ceci. Ciao Giancarlo.
Ciao, hai detto giusto, anche perché a me viene in mente ed ho ancora negli occhi un gol che abbiamo subito a metà degli anni 60. La sconfitta fu 1-0 e fece gol Ottavio Bianchi con un tiro da tre quarti campo.
Beh, grandissimo.
Una bomba, me lo ricordo ancora.
Cioè, grandissimo nel senso che, a parte grandissimo te per la memoria, e poi perché comunque Ottavio Bianchi, insomma, se si parla di scudetto del Napoli, ecco, il primo è stato vinto da lui con Maradona, quindi celebriamo anche questo suo successo. Ma dimmi cosa ne pensi dello scudetto del Napoli, se ti ha fatto piacere che ogni tanto non sia stata una solita squadra con la maglia a strisce a vincerlo.
Ti dirò che è uno scudetto ultrameritato, anche perché hanno ammazzato il campionato, quindi qua parliamoci chiaro. Però il dubbio era, e quello che in effetti è successo, che a Napoli la vittoria deve essere pagata o addirittura col sangue, visto che uno è morto.
Però hanno detto che non c'entra è stata una questione malavitosa, diciamo così, non c'entra con i festeggiamenti, dai, quindi tutto sommato è stato molto pittoresco.
Allora aggiungiamo che deve essere pagata con 15 o 3 o forse un mese di feste, che già noi sappiamo che i napoletani non si ammazzano di lavoro, quindi...
Vabbè, dai, vabbè. Questo è un luogo comune, Giancarlo, ce ne sono tanti qui.
Beh, insomma.
Sei ancora rimasto quei ragionamenti, un po' quei luoghi comuni lì di quando, degli anni 80, dai, tu hai fatto un salto nel passato, oggi anche a Parma ci sono 10.000 napoletani.
Anche recentemente
molto laboriosi, dai, avrai
sì, però
un'eccezione.
Ho fatto un salto anche recentemente, ho visto dei numeri incredibili. Vabbè,
torniamo a parlare del Parma, Giancarlo. Meglio, se no mi fai licenziare. Giancarlo, Giancarlo, parlami del Parma. Che Parma ti aspetti? Che Parma ti aspetti?
Io spero che sia il Parma del primo tempo e non quello del secondo tempo. Questa è la cosa che si augurano tutti i tifosi gialloblu, anche perché di fronte c'è una squadra che in questo momento, e questo capita spesso a noi, è in buon momento, è in buona salute, quindi abbiamo un compito difficile. Poi il Parma, tu lo sai, è una squadra imprevedibile, però è anche una squadra dei tanti rimpianti, no? Perché abbiamo lasciato per strada tanti punti che a questo momento farebbero molto comodo.
Eh sì, assolutamente. Il Brescia, tu che segui molto le avversarie, cioè le altre squadre della Serie B, guardi tante partite, il Brescia che squadra ti sembra, e soprattutto sembra veramente in grande forma?
Ma io ho visto le ultime partite, è una squadra che gioca praticamente con un 4-3-3, però... mi dicevano che deve rientrare un certo Rodriguez, che è un trequartista, potrebbe fare più differenza rispetto a quelle che in passato hanno giocato, anche perché sono stati tanti pareggi, lo ricordiamo, non è che il Brescia ha vinto, però è una squadra molto quadrata, è una squadra compatta che mi ha dato l'impressione di avere proprio nella difesa il punto di forza, cosa che invece dobbiamo dirlo, e lo stiamo così vedendo queste ultime partite, non abbiamo noi, anche perché purtroppo nella nostra squadra il Parma sta dimostrando che, mentre all'inizio diciamo che il punto debole era l'attacco, il centravanti che non c'era, centrocampo che eravamo due uomini che non supportavano gli avanti, e lì ci va a finire che il problema grosso è la difesa.
È veramente il punto debole del Parma, la difesa, perché poi il Parma adesso i gol li trova, non so se sei d'accordo, ma dietro però esatto. Ne prende sempre uno di troppo, almeno uno di troppo.
Esatto, e poi con degli errori che sono roba da terza categoria, perché quello che ha fatto Balog, sono sincero, adesso lasciamo stare la persona, il giocatore che per carità, però è una roba che mi ha... Ma ti ripeto, io se avessi fatto l'allenatore lo uccido, perché non si può, come ha fatto lui, dimenticarsi dell'avversario, sì. Insomma. Ma posso capire, fossi saltato e avessi sbagliato il tempo, che può anche capitare, no? Ti ha superato. No, ma lui proprio si è perso l'avversario come se non ci fosse. Oltretutto un avversario che di testa ha fatto pochissimi gol.
Sì, perché non è certo un gran colpitore di testa, Ciano, insomma, non arriva al 1,80 m, insomma, un ballo che è quasi un 90.
E poi questa, parlo del secondo tempo, abbiamo notato, l'esposizione di ballo è l'esempio, quanto i nostri
di Cobalt,
centrali...
Di Cobalt.
Sì, Cobalt, scusa, Cobalt è l'esempio, quanto i nostri centrali patiscono i giocatori veloci, che appunto hanno nella rapidità la loro arma, perché molte volte sono in ritardo, molte volte non riescono a fare l'anticipo, e se fanno l'anticipo lo sbagliano. Ieri alla conferenza stampa ho chiesto a Del Prato, e questo mi ha lasciato un po' così, perché io forse sono rimasto indietro, chi è che chiama il fuorigioco? Perché ai miei tempi c'era sempre uno che in difesa era l'uomo più esperto. Andiamo su, no, si diceva. Adesso mi dice così, che non è più così, che giocano di reparto. Speriamo che il reparto funzioni.
Ascolta, ci scrive Ampo 60 e dice: quando fai una campagna acquisti oculate, i risultati arrivano. Era metà agosto 2022 quando scrissi: penso che il Frosinone, che ha preso ottimi giovani, sarà la sorpresa della B. Lo scrivo non per meriti personali oggi, ma per evidenziare la strada maestra. Ampo 60 dice: sei d'accordo? Servono giovani validi e già abituati al calcio italiano?
Sì, io non ho molto condiviso la politica che ha fatto Krause in questi anni, soprattutto il fatto che a un certo punto avevamo 12 lingue straniere nella rosa, quindi non è tanto perché non si capiscono, ma è perché ci devono abituare chiaramente a ritmi, vita e gioco diverso, quindi
è, quello,
è una roba che non si capisce. L'unica cosa che posso aggiungere è che quando io questa domanda l'ho fatta al direttore sportivo Pederzoli, gli ho detto: ma perché noi andiamo a prendere giocatori all'estero con tanti giovani in Italia che non abbiamo gli appoggi giusti, perché ci vuole anche quello, oppure c'è qualche altro motivo? Lui mi ha risposto: perché costano meno. Questa è stata una risposta secca.
Sì, mi ricordo bene, c'ero anch'io. E quello che mi è poi a freddo così ho pensato è: ma quelli che li prendono sono tutti straricchi, non mi sembra. Forse i giovani italiani validi bisogna andarli a prendere dove non li vanno a cercare altri.
No, anche perché per evitare polemiche, perché sennò in quel momento dove eravamo non era il caso. Io volevo aggiungere: sì, ma perché li si prendono scarsi? Perché escluso un paio che hanno del passato o del presente in nazionali, gli altri tu mi devi dire perché noi abbiamo preso della gente che addirittura uno viene della Serie C della Francia.
Ah, sì.
Io non lo so.
Sono giocatori così che diciamo quantomeno acerbi, molto acerbi. Poi magari un domani però c'è un bello scotto da pagare se li devi aspettare tutti,
sì,
questi.
Però avrai visto che chi ha e può dare qualcosa è Benedicia, che
sì,
in effetti sta crescendo
piano, piano,
e questo
sì,
spiega perché gioca nella nazionale polacca nell'Under. Gli altri invece, se tu guardi in giro, non sono proprio dei top, e quindi non erano e non lo sono diventati, questo è il problema, se mi spiego. E quindi perché non prendere giocatori italiani, far crescere giocatori italiani, per la ragione che abbiamo detto prima.
Vedremo, così hanno detto. Giancarlo Ceci, ti ringrazio molto per essere stato con noi, buona partita domenica, noi ci risentiamo su queste frequenze. Ciao Giancarlo.
Ci vediamo allo stadio e saluto a tutti gli ascoltatori.
Ciao, grazie Giancarlo. Allora, ci siamo, ormai siamo alla conclusione. Ricordo che la giornata di Serie B, la 36esima di 38, parte questa sera 20:30 con Perugia-Cagliari, domani alle 14 Cosenza-Venezia, Pisa-Frosinone, Ternana-Sud-Tirol, Regina-Como, Cittadella-Benevento, Bari-Modena, Genoa-Ascoli e poi alle 16:15 Palermo-Spal. Il Parma gioca domenica, sarà l'ultima, alle 16:15 Parma Brescia al Tardini, dalle 16 il collegamento con Radio Parma. Grazie Simonetta Collini in regia, grazie a voi per averci seguito, buon proseguimento di giornata, buon weekend e come sempre Forza Parma.